Olimpia di Dario Ricci.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Please welcome on stage the delegation of Qatar to join the FIFA president and the FIFA secretary general.
Dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, insomma all'inizio dei mondiali di calcio di Qatar 2022, mancano meno di 2 anni. Tanto se non tutto è cambiato da quel 2 dicembre 2010 in cui la FIFA, allora ancora presieduta da Josef Blatter, poi travolto dallo scandalo corruzione e anche dalle ombre legate a quella giornata, assegnò prima alla Russia i mondiali 2018 e poi proprio al Qatar appunto quelli 2022. E da quel giorno riflettori puntati proprio sul Qatar, che a forza di petrodollari si è fatto largo nel calcio che conta, ma che da allora è sotto la lente d'ingrandimento anche di molte organizzazioni non governative internazionali per le frequenti violazioni dei diritti umani e civili nel paese. Senza dimenticare che una profonda strategia di sport washing, cioè investire nell'organizzazione di eventi sportivi per accedere ai tavoli che contano della geopolitica mondiale, è da tempo in atto da parte di molti altri paesi medio orientali. Di tutto questo parliamo oggi a Olimpia e il nostro primo ospite è Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Grazie.
Dottor Nuri, Amnesty periodicamente elabora dei report sulla situazione dei diritti umani e civili in Qatar, un percorso iniziato proprio 10 anni fa con una fotografia a dir poco a tinte fosche.
Il primo report di Amnesty International sulla condizione dei lavoratori migranti impiegati nella costruzione degli impianti, le infrastrutture sportive per i mondiali del 22 risale al 2013. La situazione oggi, 7 anni dopo, non è paragonabile a quella che riscontrammo in quel primo report del 13. Lì ci troviamo di fronte a una situazione di sfruttamento estremo, di vera e propria schiavitù, con un rapporto, un vincolo di lavoro attraverso il sistema chiamato Kafala, che rendeva la vita e la libertà di movimento dei lavoratori assoggettate alla volontà del datore di lavoro. Condizioni di lavoro usuranti, assenza di turni di riposo, ore infinite a lavorare su delle impalcature, in condizioni di sicurezza scarse, senza riposo, con temperature medie di 45 gradi, condizioni alloggiative spaventose, persone ammassate una sopra le altre in tuguri destinati esclusivamente ai lavoratori migranti e altre questioni ancora. Negli anni successivi è emerso ancora più nitidamente questo sistema di sfruttamento anche attraverso il ritardo nei pagamenti dei salari o addirittura il mancato pagamento dei salari. E abbiamo constatato come questo sistema Kafala abbia colpito in profondità i diritti dei lavoratori, perché prevedeva che per cambiare il luogo di lavoro occorresse il permesso del datore di lavoro e se veniva lasciato il posto di lavoro senza quel permesso si entrava nella categoria giuridica del clandestino, quindi arresto, sanzione, multa, espulsione. Questo era il quadro iniziale, direi catastrofico, ecco.
Recentemente è stato pubblicato il nuovo report. Ecco, a che punto siamo?
Io esito a chiamarla una storia di successo perché è passata sulla pelle di 2700 lavoratori morti in questi anni per stress termico per lo più, e quindi sarebbe, come dire, anche un po' cinico descriverla come una storia di successo. Però da quel primo report del 2013 un po' di cose sono cambiate. Intanto è aumentata l'influenza e la pressione di una serie di soggetti, dai sindacati nazionali dei paesi da cui proviene la maggior parte della manodopera, all'Organizzazione Internazionale del Lavoro. La stessa FIFA sotto Infantino ha avuto un'attenzione in più le inchieste giornalistiche, i report delle organizzazioni per i diritti umani. Insomma, tutto questo insieme di pressioni ha fatto sì che la situazione che ci troviamo oggi non è paragonabile a quella iniziale. Il sistema della kafala più o meno è abolito, rimane il divieto, e questo è un fatto grave, di formare sindacati di lavoratori migranti e ovviamente di aderirvi. C'è ancora un tema legato al versamento degli stipendi, i meccanismi giuridici di ricorso a cui rivolgersi per denunciare il mancato pagamento funzionano poco. C'è un fondo nazionale che è stato costituito per risarcire in caso di mancato versamento del salario, che eroga qualcosa, però sempre con estrema fatica e dopo che un'enorme pressione, cioè tuttora oggi i lavoratori migranti non riescono a far valere i loro diritti nei confronti dei datori di lavoro se non interviene qualche soggetto che abbraccia la causa. E questo lo abbiamo raccontato in uno degli ultimi report, in cui abbiamo denunciato l'assenza per mesi di paghe, e solo quando è uscito il report alla fine questi lavoratori che si erano rivolti ad Amnesty hanno ottenuto gli arretrati.
Parlava di pressioni, segno quindi che alzando la voce si ottengono dei risultati?
Sì, a volte sì, e da questo punto di vista sono contento di che si sia creato intorno al lavoro delle organizzazioni per i diritti umani un ambiente sensibile di vari soggetti, ripeto, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la stessa FIFA in parte, però non sempre avviene così. Vi faccio un esempio che arriva sempre dalla stessa area, il G20 in Arabia Saudita. Chi sperava che le pressioni dei governi e dei paesi che hanno partecipato al vertice virtuale potessero ottenere il rilascio delle promotrici delle riforme, quelle vere, cioè le attiviste per i diritti umani in carcere, si era illuso, e la risposta è arrivata di segno completamente negativo. Quindi sono alcuni governi permeabili e attenti al monitoraggio esterno, altri del tutto insensibili.
Qatar, ma poi anche Bahrain, Emirati Arabi Uniti, la stessa Arabia Saudita, appunto, paesi che fanno dello sport washing una leva cardine della loro politica internazionale, ma è pur vero che senza questa nuova strategia forse il tema del rispetto dei diritti non avrebbe avuto la stessa attenzione.
Mettiamola così, lo sport, sto generalizzando, ma insomma in buona parte è così, si è lasciato usare da questa strategia di pubbliche relazioni dei paesi del Golfo che vogliono mostrare di essere moderni, aperti al mondo, in grado di ospitare eventi sportivi di rilevanza internazionale, mondiale, eccetera. Però noi abbiamo usato questo tema, lo sport, per raccontare cosa c'è dietro lo scintillio, no? Dietro gli stadi di calcio, dietro i circuiti motociclistici, automobilistici. E da questo punto di vista è stato molto utile lavorare in prossimità dei grandi eventi, penso alle Supercoppe italiane, no? In Arabia Saudita, per raccontare cos'altro c'era. Quando l'Arabia Saudita diceva siamo così moderni che le donne possono entrare nello stadio, noi gli facevamo presente sì, salvo quelle che stanno in carcere come dissidenti. Il Bahrain, ecco, forse è l'esempio più notevole, un paese di cui si sa solo che ospita, salvo che nel 2012, un gran premio di Formula 1, abbiamo rivelato che cosa è, cioè un regno del terrore, il cui re si compra una cattedra all'Università della Sapienza, intitolandosela, in cui sono stati usati gas lacrimogeni contro la popolazione come mai nei 100 anni precedenti, e quindi sì, diciamo che c'è alla fine… lo sport washing consente anche di fare un lavoro importante sui diritti umani.
Come pensa andrà a finire, dottor Nuri, questa partita? Vinceranno i soldi o i diritti?
Ma questo dipende molto dall'atteggiamento del cosiddetto Occidente, mettiamola così, che spesso sbaglia, perché anche all'interno dei paesi del G20, penso al tema dei temi, la pena di morte negli Stati Uniti e in Giappone, no? O la condizione dei diritti in generale in Cina, in Russia o in altri paesi ancora. Però quando poi si dice questi paesi devono stare ai nostri standard, allora sta all'Occidente capire se l'Arabia Saudita, che decapita in piazza, che frusta, che tiene in galera le dissidenti, che manda dei sicari a uccidere un giornalista a Istanbul, allora, se questo paese è così moderno che può stare al tavolo, perché per stare a una tavola comune bisogna avere dei valori comuni. E questi valori sono, ad esempio, che la libertà di pensiero non si tocca, che il corpo delle persone non si tocca, che la pena di morte è uno strumento medievale, non più attuale, eccetera, eccetera.
Intanto per Amnesty International, e non solo, direi che c'è ancora lavoro da fare.
Partiamo da dove abbiamo iniziato. In Qatar la storia non è finita. Ci sono 2 anni, meno qualche giorno, al fischio d'inizio della partita inaugurale, e noi non vorremmo trovare nel novembre 22 la situazione che c'è nel novembre del 20, quindi dei miglioramenti li aspettiamo ancora, questa è la prima cosa. Rimanendo in quell'area c'è un evidente problema di diritti in Arabia Saudita, c'è un conflitto che va avanti in Yemen e su questo i negoziati promossi dalle Nazioni Unite devono fare passi avanti. C'è un tema che chiama in causa l'Italia e altri paesi, cioè nell'alimentare repressione ai conflitti vendendo armi all'Arabia Saudita, agli Emirati. C'è una situazione di discriminazione permanente in Kuwait nei confronti dei cosiddetti bidun, cioè gli apolidi, e tanto altro che dobbiamo. In Arabia Saudita le 5 promotrici delle riforme per i diritti umani che sono in carcere, le dobbiamo assolutamente fare in modo che escano dalla galera.
Una curiosità per concludere, ma lei è appassionato, è tifoso di calcio?
Sì, perché se io non fossi un appassionato di sport non avrei colto il nesso tra una cosa che a me piace molto e una cosa che faccio da decenni, cioè occuparmi di diritti umani, quindi decisamente sì.
Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a te, buonasera.
Qualche istante di pausa, ora poi ancora insieme qui a Olimpia lungo la strada che porta a Qatar 2022.
Olimpia.
Position che è già sua, è già sua. Charles Leclerc affronta la penultima curva, dove l'anno scorso disse con l'Alfa, dopo testa coda, ho sbagliato io. Oggi ha fatto tutto straordinariamente bene. Charles Leclerc si migliora, 1:27.866. Record della pista, prima pole position. Oggi, signori, raccontiamo la storia del predestinato che fa la sua prima pole position in Formula 1. Charles Leclerc, prima fila, tutta Ferrari, Down Under, il mondo capovolto.
L'inno ufficiale del Mondiale di Calcio di Qatar 2022, la Ferrari che conquista una pole position qualche stagione fa e speriamo torni a farlo presto proprio nel Gran Premio del Bahrain. Esempi di quella strategia dello sport washing, cioè l'organizzazione di grandi eventi sportivi per accreditarsi nel panorama geopolitico globale, offuscando così il tema critico delle violazioni dei diritti umani e civili, che vede impegnati ormai da un paio di lustri almeno i principali paesi mediorientali e non solo. Tema che ci guida oggi qui a Olimpia, a meno di 2 anni dal calcio d'inizio dei mondiali qatarioti. E dopo aver ascoltato cosa ne pensa Amnesty International, ne parliamo ora col nostro secondo ospite, collega e amico, che analizza lo sport asiatico sulle colonne di Avvenire e sul sito allasianfootball.com. Dario Focardi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora Dario, Qatar che ospiterà i campionati del mondo di calcio, a pensarci 10 anni fa, chi lo avrebbe detto?
Tutto parte, no, il 2 dicembre del 2010, quando in maniera abbastanza incredibile a Zurigo, incredibile per gli occhi esterni, no, per noi che al momento non conoscevamo la potenza di fuoco del Qatar, no, quando viene assegnato il mondiale a Qatar e Qatar supera gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Da lì in poi è un susseguirsi di eventi che veramente si assommandosi l'uno all'altro hanno costruito questa enorme casa bella, diciamo così, infarcita di meraviglie, che fa sì che non si veda ciò che c'è dietro. Ad esempio, per dire, il Qatar ha organizzato un grande evento per l'apertura del Museo Nazionale, e erano presenti tra gli altri Naomi Campbell, Victoria Beckham, Carla Bruni, Sarkozy, José Mourinho, Johnny Depp. Insomma, sono stati una serie di eventi, per dire, no, l'Open di tennis, la MotoGP, a un certo punto la Qatar Investment Authority, che dipende direttamente dalla monarchia, ha cominciato a investire nella Volkswagen, nella Barclays, nel settore petrolchimico malesiano. Hanno, fate conto, 200 milioni di dollari di proprietà immobiliare in India, uno stretto accordo anche con l'Agricultural Bank of China. Insomma, a un certo punto il Qatar, ma non solo il Qatar, insomma, anche gli altri paesi della penisola araba hanno deciso di entrare prepotentemente nella scena mondiale utilizzando tutti questi, come dire, investimenti per cominciare a modificare proprio la percezione che noi occidentali avevamo di loro.
Tanti paesi sulla stessa strada, dicevamo, a partire da quell'Arabia Saudita che con i qatarioti è da tempo ai ferri corti.
Sì, diciamo che l'Arabia Saudita è ovviamente lo stato più grande della penisola araba. È anche uno dei paesi più potenti del mondo, questo non dimentichiamocelo mai, e da qualche anno effettivamente ha i suoi ricorsi perché ha dichiarato pubblicamente più di una volta, insomma, la monarchia reggente che il Qatar è il paese dove il terrorismo, no, ha casa, e quindi per questo motivo sta cercando di far terra bruciata intorno. In realtà, secondo me, opinione personale, naturalmente, è una questione di geopolitica questa, perché la stessa Arabia Saudita, non meno di un paio d'anni fa, ha tirato fuori quella che si chiama la Saudi Vision 2030, no? Per dire in italiano, tirato fuori dal principe ereditario Mohammed bin Salman. E in questa vision, no, che lancia, diciamo così, la prospettiva del paese per i prossimi 10 anni, lo sport diventa centrale. Nel senso, l'utilizzo dello sport, sempre qui si parla ovviamente sempre di sport washing. Addirittura si arriva a pensare alla costruzione di Neom, che è questa città che verrà costruita da zero nel deserto arabico, e in cui verranno realizzati gli eventi più impensabili. Ovviamente l'Arabia è partita dopo rispetto al Qatar e agli Emirati Arabi. E la primissima cosa che ha fatto riguarda l'Italia, perché appunto noi abbiamo organizzato lì la Supercoppa italiana, insomma, nel 2018, nel 2019.
Beh, almeno queste edizioni arabe della Supercoppa italiana hanno sollevato il velo, è proprio il caso di dirlo, sulla condizione delle donne nel paese.
Sì, nel senso che no, il grande, giustamente, insomma, la grande questione che fu sollevata nel momento in cui ci fu l'evento era il fatto, no, che le donne potevano entrare, cioè furono fatte entrare allo stadio le donne, però messe in un angolino, in un settore specifico dove potevano stare solo loro, perché comunque, insomma, la vita nel paese arabo per quanto riguarda il genere femminile è particolarmente difficile. C'è ancora il patronato, ancora le donne devono sottostare alle volontà degli uomini di famiglia, però diciamo che piano piano, come spesso capita, lo sport può servire, sì, è vero, per la gestione dell'esistente, ma anche a superare dei dettami, appunto, liberticidi, perché poi l'anno successivo invece quello che è successo nel 2019 è che le donne si sono potute mescolare anche agli uomini, e una delle cose che ad esempio sono accadute è stata quella di permettere alle donne di poter guidare autonomamente. Le donne finalmente hanno preso la patente. Questo è dovuto anche al fatto appunto di questa apertura verso l'Occidente, che comunque costringe questi regimi a fare delle aperture rispetto ai diritti civili verso la propria popolazione, insomma.
Contrasti accesi tra Arabia e Qatar, dicevamo Dario Focardi, contrasti alimentati proprio da una querelle sportiva sui diritti TV, giusto?
La questione di questi diritti televisivi è, come dire, l'occasione per il Qatar per impedire all'Arabia Saudita di entrare nel mercato delle squadre, perché tutto parte dal fatto che appunto il fondo monarchico arabo saudita avrebbe, insomma, fatto una proposta di acquisizione dell'80% delle quote del Newcastle, no? Che è una squadra della Premier League, per poter anche, come hanno fatto i suoi vicini più piccoli, entrare nel mercato calcistico. Il Qatar ha bloccato per il momento questa acquisizione, tirando fuori appunto il problema dei diritti televisivi, perché il fondo qatariota c'è di mezzo anche la BIN, che gestisce i diritti televisivi per tutto il mondo arabo, rispetto alla Premier League. un'emittente che sembrerebbe riferibile alla monarchia saudita sta rimandando questi, diciamo così, queste partite in tutta la penisola araba, e è stata presa l'occasione in maniera pirata, ovviamente. Cioè, cosa succede? Che ritrasmette le partite mandate dalla BIN in maniera assolutamente non legale. Questa è, diciamo, l'occasione per far sì che l'Arabia Saudita venga bloccata nell'ingresso nella Premier League. Ovviamente la cosa incredibile è che il Qatar, che comunque non è certo il paladino dei diritti civili, sia o gli Emirati Arabi stessi, siano stati accettati di buon grado con l'acquisizione di squadre in Premier League, e questo invece non venga permesso all'Arabia Saudita. Insomma, questo è un segnale politico molto forte, secondo me.
Dicevamo di una strategia di sport washing condivisa da altri paesi, e allora basti guardare cosa sta accadendo per esempio anche in Bahrain.
Sì, diciamo che il Bahrain negli anni si è consolidato cercando di lavorare principalmente con l'atletica, naturalizzando, no? C'è questa poi altra grande partita di cui non ho parlato finora, che è quella della naturalizzazione degli atleti. E il Bahrain è andato in Africa a cercare di acquisire appunto atleti un po' dalle nazioni, diciamo così, più sfortunate, promettendogli appunto la salvezza anche per le famiglie, no? Un benessere superiore rispetto a quello di partenza. E anche loro sembra che appunto abbiano cominciato a copiare le dinamiche dei paesi vicini, insomma dei loro cugini. Sembra quasi che ci sia una sorta di cabina di regia collettiva, anche se poi molti di loro, almeno pubblicamente, si guardano in cagnesco. Però ecco, se uno lo guarda da fuori in maniera asettica, diciamo così, senza entrare nelle dinamiche geopolitiche incancrenite, insomma, dagli ultimi anni, dalla storia, sembrerebbe che si siano messi un po' d'accordo, insomma, che si muovano con un fronte comune da questo punto di vista, perché fino a qualche anno fa non c'era alcun interesse nei confronti dello sport e nel calcio in particolare da parte di questi paesi. Poi improvvisamente si sono mossi con gli enormi capitali che ovviamente hanno in mano, e lo stanno facendo uno a uno, sempre in maniera più forte e decisa.
A questo punto, e partendo da questa situazione, cosa bolle in pentola? Quali scenari possiamo immaginare?
L'Arabia aveva cominciato, no, a entrare prepotentemente nel calcio, oltre che con l'ospitare la nostra Supercoppa, la Supercoppa italiana, anche con l'ospitare la FIFA World Cup nuova, no, quella di nuova generazione, quella per club, che per ora è stata spostata in una data dal 2021 al 2023. Bisogna vedere, insomma, cosa succede con la pandemia. Allo stesso tempo, un paio di giorni fa, Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ha lanciato questa nuova coppa, che è l'Arab Cup, e che dovrebbe proprio svolgersi sempre in Qatar, a Doha, e nell'inverno del 2021, ora così vado a memoria, e che coinvolgerà tutti i paesi della penisola araba, ma anche i paesi arabi africani, o anche la stessa Indonesia, insomma tutti i paesi, diciamo così, che si rifanno fideisticamente alla religione araba, il che lo trovo da un mio punto di vista incredibile, nel senso che la FIFA, che è l'organo mondiale che sovrintende al calcio, lanci una competizione prettamente religiosa, fra virgolette, ma anche non solo fra virgolette, insomma. Queste sono per il momento le prospettive che abbiamo di fronte e che conosciamo.
Quindi strategia a lungo termine e che sembra pagare i suoi dividendi.
La questione è che, secondo me, in questo momento i paesi arabi stanno cercando, sono già entrati in maniera forte nel calcio, ma stanno cercando proprio ancora in maniera più forte di legare appunto la propria immagine a questa nuova politica di sport washing, sperando di riuscire a ottenere degli stessi risultati che, ad esempio, possiamo dire tranquillamente, ha ottenuto la Russia con i mondiali del 2018, che sono stati organizzati in maniera impeccabile, perché questo va detto, e che comunque agli occhi del mondo hanno un po' ripulito l'immagine di Putin e di tutto l'apparato russo, nonostante quello che è successo con gli altri sport, che al momento sono sostanzialmente tutti bloccati per doping. Insomma,
sviluppi in piena evoluzione e che seguiremo anche qui, ovviamente. Intanto, Dario Focardi, grazie per essere stato nostro ospite qui a Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi per avermi ospitato, e saluto di nuovo le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Olimpia,
Miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.